la Bibbia ci parla di perseverare fino alla fine, vuol dire che la tentazione di mollare c'è. Le condizioni che ci porterebbero a lasciare tutto ci sono. Siamo invitati quindi a resistere, perseverare, lottare per non perdere il premio. Dicevo che oggi fa caldo, ma se noi, perché abbiamo 38 gradi, non lo so quanti sono, ma se noi vivessimo a una temperatura di 38 gradi permanente, se questa fosse la nostra condizione abituale, nessuno direbbe che fa caldo. Diciamo che fa caldo perché siamo abituati a vivere anche a più 5, a meno 5. Abbiamo altre condizioni di vita. Quindi rispetto al meno 5 o al più 5, oggi fa caldo. Ma non conosceremmo il caldo se vivessimo sempre alla stessa temperatura. Quindi i contrasti ci aiutano a avere delle percezioni. Noi siamo cresciuti per tanti anni in un certo modo. Abbiamo pensato che il nostro modo di vivere fosse normale, fosse logico, fosse giusto. E non sapevamo che c'era un'altra realtà, o che ci fosse un'altra realtà migliore. Uno è qua a 38 gradi, ha sempre vissuto così, vive in una situazione complessa, complicata, difficile, anche di sofferenza, e non sa che altrove magari si sta a 25 gradi. Poi un giorno viene uno e dice, ma guarda che alle Canarie stai, c'è una realtà molto migliore di questa. Ti portano alle Canarie e ti rendi conto che c'è un'altra realtà. Migliore. E cosa fai allora? Vorresti andare là, abbandonando questo che ti sembrava normale. Cosa volevo dire con questo? Che un giorno arriva il Signore e ci dice, guarda che il tuo modo di vivere è sbagliato. Guarda che tu stai peccando, stai facendo cose non giuste. Hai un'attitudine che ti produce danno a te e agli altri. Un modo di ragionare, un senso della giustizia che porta solo sofferenza. È sbagliato. Ma siccome io ho sempre vissuto così, mi sono adagiato al mio modo di essere e l'ho ritenuto normale e giusto, faccio fatica a pensare che ci sia un'altra realtà. Diventa anche difficile adattarsi a un'altra realtà che ci viene proposta. Il Signore dice ci convince di peccato. Vuole farci capire non che facendo certe cose poi meritiamo un castigo, quindi non bisogna farlo. Non ci è venuto a dire che siccome lui ha un'altra testa e vuole essere soddisfatto da noi, se noi invece noi non ci adattiamo alla sua mentalità, veniamo puniti di conseguenza. L'ho detto in settimana. Mi scrive la signora siciliana e mi dice, ma l'aver fatto un errore, cioè non aver interpellato Dio, non essersi interessati a quello che io avrebbe voluto per la mia vita, avendo quindi ragionato in maniera autonoma, mi comporta adesso un castigo e una punizione che mi dura tutta la vita. Come dire, Dio, se non fai quello che dice lui, ti castiga, ti punisce e paghi tutta la vita. A che gli ho risposto così? Dico, se vai in macchina, a un certo punto vedi un cartello curva pericolosa, e dice 60 all'ora, e tu entri a 120, chiaramente vai fuori strada. E perché vai fuori strada? Perché c'è uno che ti manda fuori strada, ti punisce perché non hai osservato quel cartello, o perché infrangi una legge, la legge della forza centrifuga, che ti porta automaticamente fuori strada. Vai contro la pianta, ti sfracelli una gamba, te la devono amputare. Ti ritrovi una vita senza una gamba. È stata l'amministrazione comunale che, siccome non hai osservato quel cartello, ti ha voluto punire amputandoti una gamba? No. Ti sei punito da solo, non osservando quel cartello, giustamente. E così un po' il Signore, Dio mi viene a dire: guarda che tu sei in peccato, guarda che ti stai comportando in un modo sbagliato che produce danno alla tua vita. È importante correggerci. E in Cristo mi dà la possibilità di correggere, per evitare di vivere una vita di sofferenza, di danno al mio equilibrio. Quindi abbiamo detto che osservare i comandamenti del Signore diventa, se lo capiamo, un modo per fare del bene a noi stessi, per aiutarci a vivere meglio, non con la paura: se faccio o non faccio verrò castigato, punito. Ci puniamo da soli, questo è un concetto che un po' ve lo dico, ma che deve entrare dentro di noi. È una delle cose che continuo a vedere, parlando un po' con voi, e che leggiamo di nuovo in Matteo capitolo 7, dove abbiamo dei principi di vita che, se applicati, porterebbero un beneficio ai nostri giorni, ma che, se non applicati, continuano a inserire nel nostro cuore, nel nostro corpo, delle tossine, dei veleni che ci fanno del male. Per cui è nostro interesse capire la volontà del Signore. Non si tratta qua di dover obbedire a qualcuno che è venuto un giorno con autorità a dirmi: guarda che qua come vado io, e se non fai quello che dico io, perché comando io, ti metti in galera. Non è così la storia. E sono venuto a indicarti quali sono i principi che, se applicati, produrranno un beneficio alla tua vita. Ma ti metto davanti la vita e la morte. Ti insegno la via che porta alla vita e ti faccio e ti avviso perché tu sappia qual è la via che porta alla morte. Vedi tu. Tocca a noi poi decidere cosa ci interessa, no? Per che strada vogliamo andare. Per uno dei punti che vedo che è difficile da entrare, difficile, e che è, secondo me, uno dei punti fondamentali, diciamo, è quello di essere concentrati ancora, dopo tanti anni, su quello che gli altri fanno o dicono, cosa mi fanno, cosa mi dicono, come si comportano nei miei confronti. Essere sempre pronti a giudicare e valutare i comportamenti altrui. Ma cosa mi dice il Signore? Adesso io ti metto davanti la via che porta alla vita. E dice: non giudicate affinché non siate giudicati. Perché sarete giudicati secondo il giudizio col quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre c'è una trave nel tuo occhio? Ipocrita. Togli prima dal tuo occhio la trave, poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del fratello. Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele anche voi a loro, perché questa è la legge dei profeti. Allora dice, perché siamo pronti a guardare sempre il bruscolino dell'occhio del fratello? Questa attitudine sempre a giudicare, a condannare, stare lì a guardare il minimo dettaglio, il minimo errore, insomma. E non guardiamo la trave che è il nostro occhio. Il Signore ci dice, la via che porta alla vita, che porta all'equilibrio, al benessere individuale, sta nel rendersi conto delle proprie mancanze e a lasciar perdere le mancanze altrui. Questo è il principio, poi ci sono le eccezioni. Dice, voi il cammino che porta alla morte, continua a guardare cosa fanno i vicini, i colleghi, il marito, i figli, i suoceri, no? E continua a lamentarti, a condannare, a criticare, e continua a volerli cambiare tutto il giorno. La via che porta alla morte, ci vuoi andare? Benissimo, vai. Chi te lo proibisce? Però se poi ti sfracelli, di chi è la colpa? È tuo. Insegna la via che porta alla vita. Non giudicare, non condannare. Non stare a guardare continuamente cosa fanno gli altri, cosa ti dicono. Se sono gentili, cortesi nei tuoi confronti, dolci, riconoscono il tuo impegno, ci danno da fare per aiutarti, e non guardare queste cose. È la via che porta alla morte. Vuoi andare a morire? Ti insegno un'altra via che porta alla vita, che porta al contatto con me, Dio, che ti permette di entrare nella dimensione del mio cuore, di ricevere la mia presenza, la mia forza, il mio modo di essere. E dice quindi di non giudicare, non condannare, non dice di non vedere, che è un'altra cosa. Poi andiamo all'altro estremo, non vogliamo vedere più niente per pensare di essere spirituali e facciamo un'altra stupidaggine. Vedo tutto io. Anzi, è giusto vedere ed è ottimo vedere. Perché se non vediamo finiamo chissà in un baratro, in un buco. E a evitare le buche. Quindi bisogna vedere. Ma un conto è vedere, un conto è condannare, sono due cose diverse. Dice l'amore copre moltitudine di peccati. L'amore è la vera libertà, ma non l'amore che, tante volte l'ho detto, non l'amore che gli altri devono darci. Quello lì non mi ama, il collega non mi ama, non se ne frega di me, non mi cura, non mi dà attenzione, non mi reputa importante, non mi considera. È mia madre, è mio padre, è mio figlio. Cioè, l'amore è libero. Che l'amore ci spinge a fare qualcosa per gli altri, dice, fate, non fate agli altri quello che non vorreste gli altri facessero voi. È la via che porta alla vita. Ma noi abbiamo dentro una realtà che ci spinge continuamente a giudicare secondo un nostro metodo di giustizia. E quindi a rifiutare, a condannare, a criticare, a borbottare, a essere scontenti. È chiaro che la vita non è granché. È chiaro che possiamo lamentarci, ma è evidente, però un conto è avere la mentalità del lamento, della condanna, del rifiuto, della speranza che gli altri siano come io desidero. Ma un conto è camminare come Dio ci ordina per il nostro benessere personale. Dove Gesù è stato l'antesignano, cioè colui che ha inaugurato questa via, per poter dare a noi questa capacità e sperimentare un benessere interiore mai provato prima. perché nello sforzo di cambiare gli altri o di sperare che gli altri siano come noi vorremmo che fossero, noi ci roviniamo l'esistenza, perché gli altri non cambiano. Né è giusto nemmeno concentrarci sui difetti altrui. Né è giusto dire, ma se quello fosse cristiano, dovrebbe essere diverso. Ma tu sei cristiano. Allora io che lo sono, mi comporto da cristiano. Perché io devo rendere conto a Dio di me stesso, non degli altri. Ma quante volte ci scappa, ma se quelli sono cristiani dovrebbero... Pietro disse, guardando Giovanni, Signore, ma che ne sarà di lui? Perché il Signore aveva giustamente profetizzato a Pietro che sarebbe finito martire, no? E dice, io martire e Giovanni che fine farò? Sono io martire e gli altri magari invece godranno la vita in un modo migliore, e mi scosso posso, no? E Gesù gli risponde, tu non ti preoccupare, tu seguimi. Non ti preoccupare degli altri. Non ti preoccupare della fine che fanno gli altri, tu seguimi. Tu ti preoccupati di seguirmi. È già un bel impegno cercare io di seguire il Signore per non perderlo di vista. Perché se guardo quello che fanno gli altri, perdo di vista il Signore e poi non so più dov'è. E mi trovo smarrito per strada. Tu seguimi. Non ti preoccupare. È una questione mia e sua. Tu seguimi, non perdermi di vista, quella è la tua parte. Noi siamo troppo interessati alla realtà degli altri. Cosa fanno gli altri? Cosa pensano gli altri? Come si comportano gli altri? Cosa mi fanno gli altri? Cosa mi dicono gli altri? Come mi trattano gli altri? Siamo troppo impegnati a guardare gli altri. E ne avremmo abbastanza guardando noi stessi. Perché, ripetiamo delle cose, la Bibbia vuole aiutarci a capire veramente verità che devono entrare nel cuore, perché se entrano ci portano sulla via della vita, del benessere individuale, del cambio, dell'incontro con Dio. Del poter condividere la realtà di Dio, perché Dio non ha conflitti. Dio non è preoccupato di quello che gli altri possono dirgli o fargli. Vive in una dimensione superiore. Perciò uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile. Perché in quel che giudichi l'altro condanni te stesso. Perché tu che giudichi fai le medesime cose. Se noi siamo concentrati sulle realtà negative degli altri, sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire che non riesco assolutamente a vedere i miei aspetti negativi. Perché se guardo gli altri non riuscirò certo a vedere me stesso. E non vedendo me stesso non potrò mai correggermi. E non correggendomi non potrò sperimentare la comunione col Signore. E mi lascerò governare dal maligno perché sto perseguendo un cammino di peccato. Un cammino che è governato da una mentalità umana terrena, da una giustizia propria, che apre la porta al maligno. E se non mi rendo conto chi sono, non mi rendo conto nemmeno che il maligno mi governa. Mi sono concentrato a guardare gli altri. È un cammino che porta alla morte. Guardiamoci soprattutto dentro, che è meglio, ce n'è abbastanza. Quindi perché condanno me stesso quando giudico gli altri? Perché giustamente, come dicevo prima, se giudico gli altri vuol dire che non mi rendo conto che io sono uguale e di conseguenza condannando chi fa le stesse cose, automaticamente condanno me stesso. Se invece mi vedessi per quello che sono, non condannerei più nessuno, perché mi rendo conto di essere come loro E come faccio a rendermi conto che sono come loro? Perché mi sono visto dentro. Mi sono lasciato guardare dentro. Ho accettato i consigli del Signore. E dice ancora, no? In Prima Corinzi, parlando della Santa Cena. Ogni volta che mangiate di questo pane, bevete di questo calice, voi annunciate la morte del Signore, finché Egli venga. Perciò chiunque mangia di questo pane o beve del calice del Signore indegnamente, cioè senza aver capito niente, poche parole, sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Quindi fa la Santa Cena, fa la comunione, quindi senza averci capito nulla, diventa altamente negativo. Ora, se ognuna esamini se stesso, e così mangi del pane e beva del calice, poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo di Cristo. A che cosa serve essere in comunione con Gesù? Per lasciargli la possibilità di cambiarmi dentro, portandomi su un'altra dimensione, facendomi notare quali sono quegli atteggiamenti che sono nocivi per me e per il prossimo che mi sta intorno. Quindi la comunione con il Signore è la dargli la possibilità di cambiarmi, lasciarlo vivere dentro di me. Non è che quell'atto formale che noi facciamo poco in verità, ma lo rifaremo prossimamente, mi aiuta a trovare grazia davanti a Dio. Dice, anzi, chi mangia e beve indegnamente si prepara su di sé un giudizio, una condanna, perché non si rende conto della sua condizione interiore, perché il Signore è venuto per cambiarci, per farci diventare coscienti di peccato, per farci capire dove la nostra mente è lontana da Dio e per poter dare a questo mondo una visione nuova della vita, una visione di chi è veramente il Signore. Per questa ragione fra voi ci sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Perché se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, affinché non siamo condannati insieme al mondo. Noi facciamo la Santa Cena per esaminare noi stessi, non pensando che facendo la Santa Cena acquisiamo un merito. C'è chi non ha il coraggio, c'è chi non ha il coraggio di non fare la Santa Cena. Ora molti la fanno tutte le domeniche, perché pensano di fare una cosa sgradita a Dio, che bisogna farla e non hanno capito il perché bisogna farla. Ora qua il Signore ce lo dice. Facciamo la Santa Cena per esaminare noi stessi, renderci conto chi siamo, la nostra posizione paragonata alla parola che il Signore ci comunica. Quindi è un invito a esaminarci, a guardarci dentro, a renderci conto chi siamo noi e a evitare di guardare gli altri, guardare il bruscolo nell'occhio del fratello. E non ci rendiamo conto della trave che c'è nel nostro. Questo, diciamo, questo paragone il Signore ce l'ha messo nella Bibbia per farci capire che dobbiamo avere un comportamento contrario a quello naturale. Il Signore è venuto a portarci controcorrente, a fare cose nuove, diverse dalla regola. E siccome la regola è guardare il difetto altrui, quando parliamo con quelli del mondo si parla solo male degli altri, mettiamo in risalto i difetti, gli errori, le gaffe degli altri, così ce la ridiamo e ci sentiamo migliori. È una cosa naturale che esce spontanea, e a volte non te ne accorgi neppure, ma cadi subito lì. Ma se noi ci dice di cambiare attitudine, cioè quello è un cammino sbagliato. Quindi anche tra di noi credenti, quando siamo, diciamo così, troppo sensibili a quello che i fratelli o le sorelle fanno o non fanno, e c'è la tendenza a condannarli, a rifiutarli, perché ci aspettiamo qualcosa di diverso. Attenzione, stiamo camminando nella cosiddetta carne, dobbiamo esaminare noi stessi, metterci davanti allo specchio della parola, renderci conto che qualcosa in noi non va, perché l'amore non sta coprendo moltitudine di peccati, li sta mettendo anzi in risalto, e mette in risalto a volte anche delle cose insignificanti, piccole proprio, che diventano montagne. Ci sono due aspetti per concludere. L'uno è la critica contro tutto e tutti, è la tendenza naturale di vedere sempre i difetti altrui e di non guardare mai i propri. Questo è un aspetto che porterà sempre soltanto divisione e basta. Non porterà certo mai comunione, unità, volontà comune di operare per il Signore. Il secondo aspetto che ci interessa forse un po' di più è la sensibilità che abbiamo di fronte ai comportamenti altrui, per cui siamo comunque concentrati su quello che gli altri fanno o dicono. Mi hanno detto, mi hanno fatto, non mi hanno rispettato, non mi hanno considerato, cosa vogliono poi da me, che pretese hanno. Quando ragioniamo così, questo è il sintomo di un problema nostro che prima vediamo meglio è. Abbiamo una trave dentro che ci impedisce di vedere. Siamo talmente concentrati sui nostri bisogni, su quello che noi vorremmo ricevere dall'esterno, che viviamo in un mondo utopico, inesistente, che porta amarezza, che porta isolamento, che porta conflitti e divisioni, e non muta la situazione. Almeno cambiasse la situazione, ma non muta niente. Quindi stiamo attenti alla nostra sensibilità. Quando siamo anche dipendenti, per così dire, dal giudizio positivo degli altri. Quando ci aspettiamo sempre atteggiamenti positivi dagli altri. Quando cerchiamo il rispetto dagli altri. Quando ci sentiamo in colpa perché ci rendiamo conto che non stiamo facendo ciò che gli altri si aspettano da noi, tutte queste cose devono farci suonare un campanello d'allarme, perché vuol dire che abbiamo dentro di noi un problema. E il Signore dice: guardati dentro, guarda la tua trave, guarda il tuo problema, io te lo voglio risolvere. Non concentrarti sull'atteggiamento altrui, che ti porta poi alla condanna automatica, al rifiuto, a una chiusura ancora maggiore. E nel riconoscere il tuo problema potrai presentarlo al pastore, potrai presentarlo alla Chiesa, potrai presentarlo al Signore e trovare forse una soluzione. Una liberazione interiore, una guarigione, un benessere, un trovare la via della vita che ti farà percepire una realtà nuova, migliore, soddisfacente, che non vorrai abbandonare mai più. In quanto sperimenti ciò che è migliore, non lo vuoi abbandonare più. Qua abbiamo 38 gradi, a spiazzi ne abbiamo 25, corriamo agli spiazzi, possiamo fare qui, a morire. Quando sperimenti una realtà interiore migliore di soddisfazione, di pace, di sollievo, non la vuoi perdere più, spero. Devi lasciare che il Signore ti porti libero. Devi accettare i suoi principi. Devi cercare di scoprire qual è la trave che è dentro di te, e quando sei concentrato sugli altri, o perché li vuoi criticare e basta, o perché vuoi sempre vedere il negativo negli altri, o perché non sei contento degli altri, fermati. Sono concentrato sul bruscolo che è nell'occhio dell'altro. Non sono concentrato sulla trave che è nel mio. come, dice? Ma sono gli altri che sbagliano, ma fanno delle cose indegne, assurde. E devo correggere io, devo correggere io. E che gli altri fanno cose assurde. Nella misura in cui io sono concentrato sulla ricerca della mia giustizia propria, sto creando un inferno a me stesso. Nella speranza di cambiare gli altri, sto creando un inferno a me stesso. Ti conviene? Non penso proprio. Un inferno perché sei sempre concentrato sul negativo, quello che non puoi ottenere. Perché sei concentrato nel cambiare gli altri che non potrai mai cambiare. E avrai una insoddisfazione profonda, continua dentro. Un inferno. Il Signore dice, guarda la trave che è nel tuo occhio. Signore, fammela vedere perché non la vedo. È talmente grande che non la vedo. È un assurdo, è talmente grande che non la vedo. Non capisco cosa mi sta impedendo la mia libertà. Un cammino di vittoria, un cammino soddisfacente, un cammino più gioioso, più accettabile. Non capisco, fammela vedere tu, Signore. Qui è la sapienza della parola di Dio, che vuole farci cambiare mentalità. Non vuole che facciamo degli atti formali religiosi che non servono a nessuno, ma vuole portarci a una realtà nuova di mente, di cuore, a un cambio radicale nel modo di pensare e poi anche di agire e di vivere interiormente la vita. Sono principi che chiaramente noi non riusciamo ad applicare da soli, che dobbiamo intendere, grazie anche alla presenza dello Spirito Santo, per poi presentarli a Dio. Signore, sono qui, ho bisogno, ho capito, intervieni per liberarmi. E non essere così più concentrato su quello che gli altri fanno e dicono o pensano o immagino che pensino. Perché molti problemi derivano dal fatto che io immagino che gli altri pensino. Siamo veramente conciati male. Ma tante volte sono in crisi non perché ho visto dei comportamenti reali, perché immagino che gli altri hanno pensato. E ci roviniamo la vita così, siamo in un vicolo cieco pazzesco. Dio dice, guardati dentro, guarda la tua trave, guarda dove tu sei impedito, perché il problema ce l'hai tu, non ce l'hanno gli altri. È il tuo modo di intendere la vita al problema, non il comportamento altrui. Chiaro che non è proprio al 100% così, però il principio è questo ed ha un fondamento reale. Ci sono poi vari punti da valutare, ma il principio è questo. Signore, mostrami la mia trave, il mio problema. Non voglio più concentrarmi sui problemi degli altri, ma è affare tuo, Signore. Io sono chiamato a perdonare, a tollerare, a avere pazienza, misericordia, compassione. A coprire peccati con l'amore di Cristo. E quando l'amore di Cristo mi aiuta a perdonare i peccati altrui, posso fargli notare, guarda che qui secondo me stai sbagliando. Cioè, togli la tua trave, dopo ci vedrai bene per togliere il bruscoletto dall'occhio del fratello. Dopo, ma solo dopo. Quando dopo? Quando l'amore del Signore ti ha portato a poter coprire tutti i peccati che gli altri fanno, senza avere quel senso critico di rifiuto e senza sentirti messo da parte, non compreso, trattato male, ingiustamente, allora soltanto dopo vai a togliere il bruscoletto nell'occhio del fratello, solo dopo, prima no, combinerai il gioco di guardia. Rischiamo di accecare il fratello. Quindi cauti sempre nel consigliare, giudicare, cauti sempre. Aspettiamo di norma che ci vengano a chiedere consigli. E quando ce lo vengono a chiedere, anche lì, no? Facciamo un esempio, io vedo una persona che sta facendo un errore, si sta comportando male. cioè sta sbagliando dal punto di vista spirituale. E ce l'ho lì, lo vedo, glielo vorrei dire, però Dio mi dice che non glielo devo dire, lo vedo, poi un giorno viene da me, Lamberto, senti, ma tu vedi qualcosa in me? Buah, gli sparo fuori il fiume di pensieri che ho accumulato in un anno. E non mi fermo più, non capisco più niente. È come se una valanga andasse su quella persona, rischi di uccidere, di stare felice. Quando l'amore copre, non vede, non si ricorda, non ha la smania di dover far capire, di correggere, perché la smania è carnale, umana, ma cosa vuoi correggere? Tu non puoi correggere nessuno. È Dio che fa capire, non tu. Questo un po', diciamo, a volte dà fastidio, perché io so che non posso far capire niente a nessuno. Allora è inutile che mi sforzi. Non sto neanche zitto, ma bisogna parlare con quell'umiltà che hai ricevuto nel tempo tramite le pene della vita per capire che se non è Dio che tocca tu non farei capire mai niente a nessuno. Anzi, con la smania di voler far capire rischi di uccidere una persona. Bisogna stare attenti. L'amore copre. Quando ci rendiamo conto che l'amore di Cristo mi invade, l'amore del Signore mi invade e mi libera da un sacco di giudizi e mi porta a coprire tutto, posso andare a togliere il bruscoletto, ma non prima. Ci vuole molta delicatezza. Però Dio ci dice, guarda la frase che è nel tuo occhio, concentrati lì, cercando il Signore naturalmente, cercando gli anziani naturalmente, ma fatti entrare questa mentalità nella tua vita. Dio mi dice guarda la tua trave, non guardare gli altri, guarda te stesso, questo è il principio che il Signore ci vuole comunicare. Perché vuol dire che umanamente abbiamo la tendenza così facile, naturale, di guardare sempre i comportamenti altrui, criticare, giudicare, condannare, o l'altro aspetto sentirci feriti, non compresi, rifiutati, non si va a fare, devo allora andare a correggere, a sistemare le cose. Guarda la tua trave, fatti guardare dentro dello spirito. E finché non c'è questo lavoro di introspezione che ti porta a una guarigione vera, ma non potrai fare mica tanto con gli altri. Dice il Signore, dopo che hai tolto la trave, va a togliere il bruscoletto. Dopo, ma quanto tempo ci vorrà? E nel frattempo cosa faccio? Hai tanto da fare per guarirti dentro. Dice ipocrita, dice, togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. Consiglio che ci dà il Signore. Allora, se tu però tante cose non le vedi, allora devi andare da qualcuno che ci veda di più. Fammi capire, fammi vedere. Andiamo alla luce. Voglio che la luce mi illumini. Andiamo con l'attitudine di volerci fare illuminare dalla luce. Non di scappare dalla luce perché non voglio vedere chi sono. Il Signore dice, vai alla luce, tu hai bisogno di sapere chi sei per il tuo benessere individuale. Non fuggire dalla luce perché è peggio per te. Ti lascerai dominare da istinti che segneranno la tua fine. Fatti guardare, scopri affinché possa essere guarito. E di conseguenza poter poi aiutare anche gli altri. Perché nello sforzo di voler aiutare, a volte noi cosa facciamo? Facciamo del male. Chiudiamo le porte del cielo. E questo succede spesso e volentieri. Non è così raro come sempre. Quindi, il Signore vuole farci cambiare mentalità. Vuole che noi ci rendiamo conto quali sono i pensieri, i sentimenti sbagliati che ci porta nello sentiero di morte, per introdurci i pensieri e i sentimenti giusti, quelli che Dio sa che sono giusti, quelli che noi non sappiamo essere giusti, ma che Dio ci rivela essere giusti. Lasciamoci dominare da questi pensieri del Signore, per poter renderci conto di tutti gli impedimenti che abbiamo noi. Concentriamoci ancora una volta sulla nostra realtà interiore, che non deve diventare un'ossessione, ma è evidente. Se diventa un'ossessione, perché tu sei, non lo so, fragile, debole, che ne so, chiedi aiuto. Non deve diventare un gioco, un passatempo, una schiavitù, perché è consiglio di Dio potersi vedere per quello che siamo alla sua luce, poter intravedere quali sono gli impedimenti nostri e trovare poi nel Signore una liberazione. Una volta riconosciuto il problema, la trave, che ci consentirà poi di fare del bene intorno a noi, che ce n'è tanto bisogno. C'è tanta gente che non si rende conto, non capisce, dominata dai suoi istinti, pensa ad aver ragione e persevera e non si arrende, cocciuta. E noi potremmo indicargli con amore, guarda che non è così. Il Signore ha fatto capire anche a me, poi deve il Signore illuminare, perché sennò è chiaro, non possiamo ottenere nulla da soli. Questo ci umilia, ma è così, è la verità. Quindi concentrarci nel voler vedere la nostra trave e fermarci quando ci rendiamo conto che siamo concentrati troppo sul comportamento altrui, che sicuramente è sbagliato, ma che non puoi cambiare tu, che non porta certo alla tua vita un equilibrio il giudicarlo, perché cambiando tua attitudine, pur rimanendo la realtà tale quale, troverai un giovamento vero alla tua vita. Il giovamento sta nell'accettare i pensieri del Signore, la cura del Signore, nel riconoscere quindi la nostra condizione umana dominata dal senso della giustizia propria, che però è annebbiata dall'orgoglio individuale che non ci consente di percepire cosa in noi deve essere trasformato e mutato, opera che può fare soltanto lo Spirito Santo, la sua luce, la sua verità e la nostra disponibilità a voler